Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, cari amici e amiche in ascolto su questa amica Radio Maria. E questa sera è particolarmente significativa la nostra trasmissione perché siamo nella vigilia di Pentecoste. Ci uniamo spiritualmente ai nostri fratelli e sorelle che celebrano la grande veglia di Pentecoste. Voglio ricordare in particolare le persone che soffrono, ma anche le popolazioni colpite dal terremoto. La mia diocesi in Modena si ritrova proprio per solidarietà questa sera fare la veglia di Pentecoste a Finale Emilia con la popolazione colpita dal terremoto. Allora quello è stato un vento e un terremoto d'altro genere. Questa sera le letture ci parlano del vento e del terremoto spirituale dello spirito, che è legato però non alla morte ma alla vita. Sono testi molto belli quelli che la liturgia ci propone nella Eucaristia vespertina della vigilia e nella liturgia di domani. Immagino che voi avete già avuto modo, almeno alcuni di voi, di ascoltarli, però non si finisce mai di approfondire la parola di Dio. E io questa sera ho in mente un bel percorso per voi, poiché chi mi segue sa che il quarto sabato del mese noi ci ritroviamo proprio per approfondire quest'anno la prima lettera di Pietro, facciamo un percorso biblico attraverso la prima lettera di Pietro. Questo tema dello spirito è molto forte nella lettera di Pietro, la attraversa dalla benedizione iniziale, dove lo spirito è proprio visto come lo spirito mandato dal cielo, che anima gli evangelizzatori. Poi Pietro fa vedere come tutta la Chiesa è animata dallo Spirito, perché i carismi sono doni dello Spirito e ciascuno è chiamato a vivere secondo il carisma, il dono che ha ricevuto. E quindi, come terzo aspetto, vedremo che lo Spirito riposa in particolare su coloro che soffrono e su coloro che sono insultati a causa del nome di Cristo, quindi che soffrono a motivo della fede. Prima di venire però ad approfondire questo percorso che vi ho enunciato, vorrei rimanere sui testi degli Atti degli Apostoli, in particolare il capitolo secondo e gli altri testi che ci sono indicati nella liturgia di Pentecoste. Mi piace molto introdurmi con voi nel clima della veglia, nel clima di preghiera che la comunità primitiva fa con Maria, attorno a Maria. Oggi è la festa di Maria, regina degli apostoli, una festa particolarmente cara anche al fondatore della famiglia paolina, il beato Giacomo Alberione, e si capisce il perché. È regina degli apostoli e quindi degli apostoli anche di oggi, delle apostole, dei missionari. Attorno a Maria nasce la Chiesa e si manifesta subito la dimensione apostolica, missionaria della Chiesa. Si spalancano le porte del Cenacolo. Allora, ambientiamoci spiritualmente nella stanza al piano superiore, dove la comunità di Gesù si raccoglie dopo la sua ascensione al cielo, l'ascensione di Gesù. È questa stanza al piano superiore, così la presenta Luca, è il Cenacolo. È una stanza carica di emozioni e di ricordi, dove tutto parla di Gesù. È quella stanza che ha visto gli apostoli attorno a Gesù, a mensa, nel contesto drammatico dell'ultima cena. Dunque è la stanza del convito, la stanza dei discorsi di addio, la stanza della lavanda dei piedi. E lì i discepoli si erano rinchiusi pieni di paura. Vi ricordate? Avevano la morte nel cuore, no? Nel Cenacolo potevano in qualche modo piangere, anche fare il lamento senza essere visti, ma lì era entrato Gesù la sera della sua risurrezione. Li aveva sorpresi il sabato, il giorno dopo il sabato, entrando proprio a porte chiuse, splendente di luce radiosa. Era rimasto in piedi, in mezzo a loro, aveva mostrato i segni inconfutabili della sua passione, la ferita del costato, le mani e i piedi con i segni dei chiodi. Aveva dato loro la pace, shalom, pace a voi. E proprio in quella sala, dopo la salita gloriosa di Gesù al cielo, dopo la ascensione, ecco che gli apostoli si riuniscono con Maria. È molto importante questa dimensione di Maria al centro della comunità cristiana. Non ci sono propriamente solo gli apostoli, ci sono anche le donne che avevano seguito Gesù fin sotto la croce e poi ci sono i parenti, la famiglia di Gesù, i fratelli e le sorelle. E in questa dimensione di preghiera la comunità dei credenti persevera attorno alla madre di Gesù. 9 giorni. Adesso siamo alla fine di questi 9 giorni, la prima novena della comunità cristiana, la più grande novena, quella che viene proprio presentata negli Atti degli Apostoli. 9 giorni di attesa, potremmo dire, è una sorta di gravidanza in concentrato, no? Perché 9 mesi ci vogliono abitualmente per venire alla luce, no? 9 mesi nel grembo della madre e qui 9 giorni sono un po' come 9 mesi in concentrato, dunque è il tempo della gestazione, sapete perché? Perché Pentecoste è il Natale della Chiesa, è il dies natalis della Chiesa, nasce la Chiesa e guardate allora che bello, nella prospettiva di Luca, colei che è stata la madre di Gesù e che l'ha portato in grembo per 9 mesi, è anche la madre della Chiesa. E come ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo, così la Chiesa. La Chiesa nasce attorno a Maria nel Cenacolo per opera dello Spirito Santo. Pentecoste è la festa dello Spirito e la Pentecoste arriva precisamente dopo questi 9 giorni di attesa. E mi viene da chiedere anche, no, dentro di me, condivido questa domanda con voi, come avranno passato questi 9 giorni i nostri padri e madri nella fede, perché gli apostoli, le prime discepole del Signore, Maria, io immagino che in quella stanza del piano superiore, nel cenacolo, c'era un forte bisogno di ricordare ciò che Gesù aveva fatto e insegnato. E chi, secondo voi, meglio di Maria, poteva ricordare quello che riguarda proprio l'anima di Gesù, il suo mondo interiore, il senso dei suoi gesti, lo capiva soprattutto Maria, anche i sentimenti che abitavano Gesù. E poi certe pagine soltanto Maria le poteva raccontare, come appunto quella dell'Annunciazione, la visita ai pastori, il racconto di Gesù che si era fermato 3 giorni nel Tempio. Queste pagine che Luca ci racconta nei primi 2 capitoli del suo Vangelo, io immagino che è stata proprio Maria a condividerle in questi 9 giorni di attesa. Quanto avrà raccontato Maria del suo Gesù? Era un modo anche proprio per riempire l'attesa e questi giorni sono stati importantissimi anche proprio per conoscersi vicendevolmente. Attorno a Maria si fa la comunità, si superano i contrasti, si impara a diventare famiglia in altro modo. Don Tonino Bello amava definire Maria anche donna del piano superiore, non solo perché si è portata con la comunità primitiva in quella stanza al piano superiore dove Gesù aveva celebrato l'ultima cena, perché anche potremmo dire che solo al piano superiore, cioè al piano dello spirito, si possono risolvere alcune tensioni della vita. E così Maria, donna del piano superiore, cioè donna dello spirito, aiuta a risolvere le tensioni dall'alto della sua postazione spirituale, no? Quasi per indicarci i livelli spirituali ai quali si deve tendere e livelli su cui deve svolgersi anche l'esistenza quotidiana del cristiano. Allora, Chiediamo a Maria anche la grazia di entrare nell'ascolto orante della parola del Signore, in questa vigilia densa di preghiera. Sono certa che ci sono molti fratelli e sorelle in questo momento in preghiera, in veglia, e allora ci uniamo anche noi che siamo nella casa, magari su un letto di dolore o in situazioni di disagio perché appunto il terremoto o altro mette a dura prova, dura fatica la nostra esistenza. Vengo alla lettura della messa di domani. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Siamo al capitolo 2, i primi 11 versetti. Leggiamo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. E noi sappiamo chi sono questi tutti insieme. Maria, gli apostoli, le discepole di Gesù, le donne, i fratelli e le sorelle, e Luca parla di 120 persone, quindi una bella comunità, un bel gruppo riuniti in preghiera. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ecco, fermiamoci un momento su questi primi quattro versetti del capitolo secondo. Notiamo anzitutto una dimensione che ci raccorda con il tempo liturgico dei nostri fratelli ebrei, perché si parla, Luca parla, della festa di Pentecoste che stava per compiersi. Dunque c'è una coordinata temporale. Pentecoste significa 50 giorni dalla Pasqua. È un modo di chiamare la festa che in ebraico è detta Shavuot, festa delle settimane. Sette settimane dopo Pasqua, 7 per 7, 49, stava finendo il 49esimo giorno, no? Quindi entriamo nel 50esimo ed ecco, questa festa viene a dirci allora che la venuta dello Spirito non accade in un giorno qualunque, ma in continuità con la Pentecoste ebraica, che celebra a 50 giorni dalla Pasqua le primizie della mietitura. Quindi inizialmente era una festa agricola, la giornata della mietitura, ma è diventata un secondo livello, il dono della legge, la festa della Torah, della parola di Dio, come regalo di nozze che Dio fa al suo popolo nell'alleanza del Sinai. Quindi se all'inizio era una festa agricola, il giorno della mietitura, nel libro dei numeri si parla anche della giornata dei primi frutti, in seguito però è stata intesa come la festività soprattutto del dono della Torah, della legge, quindi con riferimento all'alleanza al Sinai. Su quale base? Perché in Esodo 19, al capitolo 19, al primo versetto, si parla che Israele arriva al monte Sinai nel terzo mese dopo aver lasciato l'Egitto. E quindi l'ambientazione del dono della Torah è legato a questo arrivo al Sinai, e lo Spirito viene quando sta per finire la Pentecoste ebraica, come a dire, la festa non deve finire, non deve finire, deve compiersi in modo nuovo. Le nostre radici cristiane sono sempre nell'ebraismo. Ora, se gli ebrei a Pentecoste festeggiano il dono della legge come appunto il regalo che Dio fa al suo popolo nell'alleanza del Sinai, qual è la legge dei cristiani? La legge dell'alleanza nuova e definitiva è il dono dello Spirito, la legge scritta nel cuore. Lo Spirito è proprio la legge dell'amore che Dio ha scritto dentro di noi, sulle tavole del cuore. E questa festa non deve finire, ma deve compiersi in modo nuovo, secondo la promessa del Padre annunciata da Gesù. Gesù, prima di salire al cielo, aveva detto: dovete rimanere in Gerusalemme in attesa della promessa del Padre. E la promessa del Padre è proprio lo Spirito Santo, che compie la Pentecoste ebraica, compie, perché è lo Spirito la legge definitiva, la legge nuova, scritta non più su tavole di pietra, ma sulle tavole del cuore. Notiamo un altro dettaglio, l'elemento sorpresa, perché la venuta dello Spirito era certo attesa, 9 giorni, vi ho detto, sono stati con Maria in attesa dello Spirito, quindi come una gestazione in concentrato, e tuttavia questa venuta dello Spirito accade in un modo sorprendente. La comunità è riunita al completo, sono riuniti in preghiera con Maria, la madre di Gesù, come ci viene detto al primo capitolo degli Atti, al verso 14, ma lo Spirito viene all'improvviso dal cielo. Dal cielo significa da Dio, perché il cielo, nel linguaggio della Bibbia, indica non la stratosfera, ma il mondo di Dio, quindi la sua trascendenza. E lo Spirito viene allora da Dio, è la vita di Dio, è il soffio di Dio, e questo soffio viene come un vento gagliardo. Vi ricordate cosa aveva detto Gesù a Nicodemo, quando Nicodemo era andato a trovarlo nella notte? Aveva detto Gesù: il vento soffia dove vuole, senti la sua voce, ma non sai da dove viene e non sai neanche dove va. Qui invece appare chiaro che il vento di Pentecoste, lo Spirito di Pentecoste, viene dal cielo e si vede anche dove va, perché si trasforma in lingue di fuoco e va a posarsi sul capo, sulla testa di ciascuno dei presenti, di quelli che stavano in questa sala, nella casa. Non solo sugli apostoli dunque scende lo Spirito Santo, ma anche sulle donne, sui fratelli e sulla madre di Gesù. Maria è piena di Spirito Santo, ha concepito per opera dello Spirito Santo, e tuttavia è sempre possibile una nuova effusione dello Spirito. Sapete come inizia la liturgia di domani, nella quale però siamo già in qualche modo entrati, perché siamo entrati in questa grande veglia della Pentecoste, e allora la liturgia ci mette sulla bocca le parole che Paolo scrive ai Romani. Sentite come sono belle: l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ha stabilito in noi la sua dimora. Ecco, anzitutto nel Cenacolo, su Maria, gli Apostoli, sulla comunità primitiva, si effonde lo Spirito, l'amore di Dio, ma questo accade e è accaduto nel nostro battesimo e continua ad accadere quando invochiamo lo Spirito. L'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori, nel battesimo, nella cresima, ma lo possiamo invocare: vieni Spirito Santo, soffia su di noi. E sentire questo Spirito che è l'amore di Dio versato nei nostri cuori. Noi siamo il tempio dello Spirito, lo Spirito abita in noi, abbiamo ricevuto lo Spirito di Pentecoste, ma ancora invochiamo, vieni Spirito, perché abbiamo sempre bisogno di una pienezza dello Spirito. Vi dicevo che lo Spirito è la nuova legge, scritta non più su tavole di pietra, ma sulle tavole del cuore. La parola portata dallo Spirito rende capaci di un linguaggio nuovo, comprensibile a tutti i popoli. Abbiamo letto che apparvero loro lingue come di fuoco ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Queste altre lingue, vedremo poi come quando si aprono le porte del cenacolo e Pietro e gli altri escono in piazza e parlano, e coloro che erano presenti a Gerusalemme, saliti per il pellegrinaggio proprio di Pentecoste, pur venendo da regioni diverse, li sentivano parlare nella loro lingua. Io penso che qui a Pentecoste abbiamo proprio il contrario di Babele, dove da una sola lingua c'è poi la confusione delle lingue e non si capiscono più. Qui al contrario abbiamo che ognuno si esprime nella lingua che lo Spirito dava ad esprimersi, nel senso che viene quella glossola lì a parlare in lingue, le lingue dello Spirito, che sono poi i linguaggi dell'amore, perché la lingua dello Spirito è la lingua di Dio, la lingua dell'amore, e queste fiamme guizzanti, lingue di fuoco, che cosa vengono a dirci? Che la parola portata dal vento dello Spirito è come fuoco. Stiamo parlando per immagini, è come al battesimo di Gesù lo Spirito scende in forma di colomba, ricordate? Ecco, al Natale della Chiesa lo Spirito viene in lingua di fuoco, sono immagini, ma le immagini sono significative. La colomba parla di pace, vero? E il fuoco ci dice che Dio è fuoco, è amore. Parla dal roveto ardente il Dio della Bibbia. Vi ricordate la chiamata di Mosè sul Sinai, all'Oreb, togliti i calzari, è davanti al roveto ardente, voglio avvicinarmi, vedere questo spettacolo, come mai il roveto arde, non consuma, non brucia? Ecco cosa viene a dire, che Dio è fuoco, è roveto ardente, e solo nel fuoco si genera il fuoco, dice una poetessa, e Gesù aveva detto, fuoco sono venuto a portare sulla terra. Ora si compie questa parola di Gesù a Pentecoste. Gesù è venuto a portare il fuoco. Quale fuoco? Non certo quello dei terroristi. Non lancia, non è kamikaze. Non è il fuoco della violenza, il fuoco delle armi. Il fuoco intelligente delle armi non è mai intelligente. Il fuoco dello Spirito è disarmante, è il fuoco dell'amore. Essere pieni di questo fuoco allora vuol dire ardere d'amore, e perciò tutti possono comprendere, perché tutti comprendiamo il linguaggio dell'amore, potremmo dire è il linguaggio universale. A Pentecoste nasce la Chiesa e nasce subito missionaria, perché apprende la lingua dello Spirito, la lingua dell'amore, la lingua comprensibile a tutti. Così come potremmo dire che questo fuoco è il bacio dell'amore, è il bacio di Dio. Vi ricordate che Gesù, secondo il Battista, avrebbe dovuto battezzare non semplicemente in acqua, ma in Spirito Santo e fuoco. E questo è quello che accade a Pentecoste. Noi siamo battezzati non solo nell'acqua, ma nello Spirito, dunque nel fuoco dell'amore. E pertanto dobbiamo apprendere la lingua dello Spirito, la lingua dell'amore. Mentre appunto stava a compiendosi dunque la Pentecoste ebraica, ecco che arriva lo spirito della Pentecoste, lo spirito di Gesù, che Gesù manda dal cielo, che viene appunto come promessa del Padre. C'è una dimensione trinitaria. Gesù è salito al cielo, è salito al Padre e dal cielo, dal Padre, ci manda lo Spirito, la sua stessa vita, il suo amore. Quell'amore che aveva spinto Gesù a dare la vita, avendo amato i suoi, dice Giovanni, li amò fino alla fine, fino all'estremo. Ecco, ora Gesù manda questo Spirito perché anche la Chiesa possa prendere questo linguaggio e amare alla maniera di Gesù. Facciamo un breve intervallo e poi vediamo cosa accade quando gli apostoli escono dal cenacolo e parlano la lingua dello Spirito. Ecco, cari amici e fratelli nella fede, stiamo parlando dello spirito di Pentecoste, che è l'amore di Dio effuso nei nostri cuori. Secondo il racconto di Luca, nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, abbiamo visto che scende come fiamme di fuoco, si posa su Maria, sugli Apostoli. Ricordavo che oggi celebriamo proprio la festa di Maria, regina degli Apostoli, e non solo su Maria e gli Apostoli, anche sulle donne, sulla famiglia di Gesù, sulla comunità primitiva. Cosa accade quando appunto scende lo Spirito? Notiamo che questa venuta dello Spirito non è un fatto puramente intimistico, che si esaurisce all'interno del cenacolo, in questa stanza al piano superiore. Che bello, stiamo tra noi e danziamo, cantiamo, alleluia. No, non è semplicemente così. Perché? Il racconto di Luca ci fa vedere come l'attenzione si volge prontamente alla città, potremmo dire da dentro a fuori, dal luogo della riunione comunitaria, perché erano insieme 9 giorni, la prima novena ho ricordato, 9 giorni che sono come 9 mesi, una lunga gestazione, no? 9 mesi, eh sì, vissuti in concentrato. 9 mesi in 9 giorni, perché? Perché è il tempo della gravidanza, la Pentecoste che arriva dopo 9 giorni di preghiera è la nascita della Chiesa, è il Natale della Chiesa, il Dies Natalis, quindi dopo 9 giorni di attesa non si resta semplicemente dentro a cantare e a benedire all'interno, lo Spirito fa aprire le porte del cenacolo e fa uscire la Chiesa in piazza, fa andare incontro alla gente, incontro alle nazioni, fa parlare una lingua che ciascuno può sentire come la propria lingua. Dunque lo Spirito stabilisce ponti di comunicazione tra le diverse culture. Sentite infatti che cosa dice Luca, continuando il racconto, perché ho letto i primi 4 versetti, ora continuiamo a partire dal verso 5, cioè il seguito del brano. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Potrete dire, ma che esagerazione, un po' forse esagerazione, ma Luca vuole dire che erano venuti come pellegrini, perché la festa di Pentecoste è una delle grandi feste di pellegrinaggio per gli ebrei. E allora vuol dire erano venuti dalle varie parti in pellegrinaggio. E infatti poi, al verso 9, elenca i vari popoli, siamo parti, dicono, medi, cioè della Media, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma. Sentite, sono i popoli del Mediterraneo. È interessante che tre di queste regioni sono menzionate anche nell'indirizzo della prima lettera di Pietro, quella sulla quale noi abitualmente ci soffermavamo, e lo faremo anche in questa puntata. Nella lettera di Pietro si nominano proprio gli eletti stranieri del Ponto, della Galazia, della Cappadocia e dell'Asia. Allora, Cappadocia, Ponto e Asia sono ricordati anche da Luca come popoli presenti a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. È venuto quel fragore, questa folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Ecco il miracolo di Pentecoste. La scena che si svolge in una Gerusalemme affollata di pellegrini, giudei provenienti dalla diaspora, ma sullo sfondo della narrazione di Luca si può intravedere il pellegrinaggio dei popoli a Sion, di cui aveva parlato già il profeta Zaccaria. Vi leggo un passo del profeta Zaccaria che fa vedere come proprio le nazioni sarebbero salite a Gerusalemme per abbracciare la fede nel Signore, e quindi per seguire questo Dio di Israele che è il Dio dell'amore. Dice il profeta Zaccaria: molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme, a implorare il favore del Signore. Così parla il Signore degli eserciti: in quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi verremmo con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Allora, sembra che Luca voglia, con questa descrizione, dichiarare compiute queste parole, perché c'erano i popoli del tempo, erano a Gerusalemme, e ora sono pieni di stupore di fronte a questi uomini, gli apostoli e la comunità primitiva, che parla il linguaggio dello Spirito. Lo Spirito promesso per bocca dei profeti era atteso in Israele per i tempi messianici. I profeti avevano annunciato che all'avvento del Messia, insieme alla interiorizzazione della legge, ci sarebbe stata la trasformazione del cuore, un cuore non più di pietra, ma un cuore di carne. E questo è proprio quello che è il dono dello Spirito. Il dono dello Spirito e la nuova alleanza vanno insieme, aveva detto il profeta Geremia: io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Così dice il Signore. Vedete che se allora a Pentecoste gli ebrei festeggiavano, come vi ho detto, il dono della legge, inizialmente era solo una festa dell'agricoltura, quindi la festa delle primizie, la festa della mietitura, ma successivamente è diventata a un secondo livello la festa della legge, la festa della Torah. Arriva lo spirito di Pentecoste mandato da Gesù e questa legge è il dono dello Spirito, non più scritta su tavole di pietra, ma sulle tavole del cuore. Quindi la nuova alleanza in Gesù, nel suo sangue e nello Spirito, vanno insieme. Il profeta Ezechiele aveva precisato e approfondito il messaggio di Geremia, aveva commentato i versetti che vi ho appena letto, approfondendoli con queste parole: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Beh, non vi sembra che tutto questo sia un già e un non ancora? Un già perché noi riteniamo che questo si è compiuto con l'avvento dello Spirito Santo, ma un non ancora, perché spesso ci abita un cuore un po' duro come la pietra, freddo anziché di fuoco ardente, e quindi ecco perché abbiamo sempre bisogno di invocare il dono dello Spirito. Vieni a toglierci il cuore freddo, rigido, di pietra e donaci un cuore di carne, cioè un cuore veramente umano, un cuore capace di amare, un cuore pieno di tenerezza gli uni verso gli altri. E c'è un aspetto appunto che ancora mi piace approfondire con voi, è che cosa fa lo Spirito del Signore? Fa di Gerusalemme il contrario di Babele, vi dicevo. Se a Babele non ci si capisce più perché si parla una lingua diversa, ecco che invece a Pentecoste tutti ci si può comprendere, perché la lingua dello Spirito è la lingua dell'amore. Dicevano infatti, erano stupefatti i pellegrini, fuori di sé per lo stupore dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? È il dono delle lingue, ma allo stesso tempo è il dono della lingua della Chiesa. La lingua della Chiesa dovrebbe essere proprio la lingua dell'amore. La parola portata dallo Spirito rende capaci di un linguaggio nuovo. Certo, è una forte esperienza carismatica che si esprime nella glossolalia. Questa parola glossolalia vuol dire parlare in lingue diverse appunto, dove ciascuno narra le meravigliose opere di Dio nel modo che gli è più consono, nel rendimento di grazie. Ognuno può rendere grazie a Dio come gli è più consono, più affine. Lo Spirito Santo sintonizza la comunità con il giubilo stesso di Gesù, con i suoi sentimenti, perché è sempre lo Spirito che suscita profezia, canto, e quindi come Maria anche noi diventiamo capaci di Magnificat, di lode, di benedizione. Lo Spirito fa aprire le porte che erano chiuse, sbarrate dalla paura, fa uscire, vi dicevo, in piazza, fa andare incontro alle nazioni, fa parlare una lingua che ciascuno può sentire come la propria lingua, cioè stabilisce lo Spirito Santo ponti di comunicazione tra le culture diverse. E così, con il dono dello Spirito, cadono, o dovrebbero cadere ancora di più, sempre di più, le contrapposizioni. Contrapposizioni che noi spesso innalziamo proprio come mura, come barriere, e mentre con lo Spirito di Pentecoste dovrebbero cadere le discriminazioni dei sessi, le discriminazioni sociali. Ormai solo una logica dovrebbe valere, quella della fraternità, fratelli e sorelle. E poi c'è una nuova dimensione che lo Spirito rende capaci di sognare. Questa è una dimensione molto bella che viene interpretata da Pietro. Pietro si alza in piedi in mezzo agli apostoli, dà voce al gruppo degli apostoli e dice ai presenti, ai pellegrini che stavano a Gerusalemme: uomini di Giudea e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, fate attenzione alle mie parole, non siamo ubriachi come voi immaginate, qualcuno di voi sospetta, perché alcuni li deridevano, dicevano si sono ubriacati di vino nuovo, di mosto, dice no, non siamo ubriachi, siamo pieni di spirito divino, questo è. E accade quello che predisse il profeta Gioele. Cosa aveva detto il profeta Gioele? Negli ultimi giorni, i giorni del Messia, cioè, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, cioè saranno profeti, faranno risuonare la parola di Dio, questo significa essere profeti. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. Bellissimo. Lo spirito vuol dire rende capaci di sognare. Di sognare, non solo i giovani faranno sogni, che è una cosa abbastanza normale, non parlo dei sogni notturni, quelli li possono fare i giovani e anche i meno giovani, ma i sogni della vita in genere, noi li leghiamo ai giovani, oggi è difficile anche per i giovani sognare perché c'è davanti un futuro assai, potremmo dire, nebuloso per loro, ma lo spirito di Pentecoste rende comunque capaci di sognare, anche gli anziani faranno sogni, il che significa che ci sarà un rapporto nuovo con il vivere, con la capacità di progettare il futuro. Non si dà infatti cambiamento e futuro senza capacità di sognare, è il sogno che fa cambiare. Quindi capacità di sognare significa che lo spirito abilita l'umanità, giovani e vecchi, adulti, uomini e donne, li abilita a guardare avanti e a sognare che cosa? Libertà, giustizia, fraternità, in accordo con il soffio potente di questo vento divino che è lo spirito dell'amore. Quindi lo spirito sintonizza l'umanità, la Chiesa, con il sogno stesso di Dio. E il sogno di Dio è fare famiglia. Dio ha mandato Gesù precisamente perché vuole fare di noi i suoi figli e le sue figlie, cioè vuole fare famiglia, vuole fare di tutti noi la sua casa, la sua famiglia e quindi capaci di parlare la sua lingua, la lingua di Dio, la lingua di Dio è l'amore, quindi ricevere lo Spirito Santo significa parlare il linguaggio dell'amore, amarci gli uni gli altri come ci ha amati il Signore Gesù e vorrei proprio che Maria, madre della Pentecoste, interceda per noi una nuova effusione dello Spirito Santo, per questa Chiesa che fatica, no? La nostra Chiesa a testimoniare la gioia di appartenere al Signore Gesù. Ora, la gioia è proprio un dono dello Spirito e lo Spirito libera dalla paura e riempie della gioia del Signore Gesù. Dette queste cose, vorrei a questo punto ritornare a quello che avevo annunciato in apertura. In apertura del programma avevo detto, facciamo un percorso negli Atti degli Apostoli per venire poi alla prima lettera di Pietro, che abbiamo portato avanti nelle puntate precedenti e che questa sera vorrei approfondire dal punto di vista dello Spirito Santo, perché la prima lettera di Pietro fin dall'inizio ci parla dello Spirito Santo e leggiamo a questo punto la preghiera che apre la lettera di Pietro, che dice così: sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Già dire questo è menzionare indirettamente quel grembo materno che è lo Spirito Santo, perché non c'è vita senza Spirito Santo e Gesù nella sua risurrezione soffia proprio il suo spirito, ricevete lo Spirito Santo, vi ricordate nel Cenacolo? Che alita, ricevete lo Spirito Santo. Perciò dice esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, che è la salvezza delle anime. E quindi la preghiera di benedizione continua dicendo che, al verso 12, che il Vangelo ci è stato portato mediante coloro che ci hanno comunicato appunto la fede, il Vangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. Ecco, è lo Spirito Santo che ha animato i profeti, che ha testimoniato la Pasqua di Gesù in anticipo, perché lo Spirito di Cristo era già presente nei profeti e prediceva in anticipo le sofferenze destinate al Cristo e la gloria che sarebbe stata strettamente intrecciata alle sofferenze, le sofferenze e le glorie successive, tra cui appunto la salita al cielo. Ma lo Spirito Santo tesse l'unità dell'Antico e del Nuovo Testamento, quello Spirito che ha parlato per bocca dei profeti è anche l'anima dell'evangelizzazione. Se gli apostoli ci hanno portato il Vangelo, hanno comunicato la parola di Dio, questo lo si deve proprio alla forza dello Spirito. Dice, vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo. Quindi siamo stati evangelizzati nello Spirito Santo. Lo Spirito è l'anima della evangelizzazione. Quindi dobbiamo di nuovo invocare questo Spirito per la nuova evangelizzazione. Il Papa sta insistendo su questa nuova evangelizzazione e questo Vangelo può risuonare davvero in forma potente attraverso la nostra testimonianza di vita se lo Spirito viene ad animare la nostra vita. Quindi dobbiamo di nuovo invocare, vieni Spirito Santo e rendi anche noi capaci di comunicare il Vangelo, di comunicare il Vangelo con la vita. Poi c'è un altro aspetto nella lettera di Pietro assai importante e legato allo Spirito Santo. Qual è? È che lo Spirito rende la Chiesa tutta quanta piena di doni, perché lo Spirito effonde l'amore nei nostri cuori e effonde i suoi santi doni. Ciascuno, dice Pietro, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Tutti abbiamo ricevuto i doni dello Spirito e tutti abbiamo un dono speciale, un carisma, e siamo chiamati a mettere questo dono ricevuto, il carisma, a servizio degli altri, a trasformare i carismi in ministeri. Gratuitamente abbiamo ricevuto e così gratuitamente siamo chiamati a donare. Quindi come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio, ciascuno di noi è chiamato a mettere il dono ricevuto dallo Spirito a servizio degli altri. Pietro insiste su una chiesa che è tutta carismatica e in questo Pietro è molto vicino all'insegnamento stesso di Paolo. Pietro e Paolo vanno insieme ed è quello che la Chiesa ci ricorda anche nella lettura di Paolo ai Corinzi in questa festa di Pentecoste. Paolo scrive ai Corinzi, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ci sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Ci sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Ecco, è molto vicino questo testo della prima lettera di Paolo ai Corinzi con quello che dice l'Apostolo Pietro. Entrambi parlano di carisma che va messo a servizio degli altri. Quindi come a Pentecoste si apre le porte del Cenacolo e la Chiesa esce in piazza e comunica il Vangelo, così oggi, grazie alla nuova Pentecoste che speriamo proprio scenda in sovrabbondanza su ciascuno di noi, sulla Chiesa tutta, siamo abilitati a comunicare il Vangelo e a mettere il dono ricevuto a servizio degli altri. Aggiunge Pietro, chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, qualunque sia questo ufficio, questo servizio, il proprio lavoro potremmo dire, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco allora, lo Spirito Santo ci abilita a rendere la nostra vita un servizio di amore, un servizio gratuito che mettiamo proprio a disposizione degli altri per l'utilità comune, i talenti, i doni che Dio ci dà nello Spirito. E infine il terzo aspetto che ho enunciato in apertura è che c'è una particolare presenza dello Spirito su chi soffre. Questo pensiero lo troviamo al capitolo 4 della lettera di Pietro e ve lo leggo subito. Dice così l'Apostolo Pietro: beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è lo Spirito di Dio, riposa su di voi. È un pensiero molto forte, lo troviamo prima lettera di Pietro, capitolo 4, verso 14. Cosa significa questa presenza particolare dello Spirito? Sappiamo che lo Spirito è sceso su Gesù, lo Spirito è sceso sugli Apostoli, lo Spirito è sceso su ciascuno di noi nel battesimo e nella cresima, ma c'è una particolare presenza, si posa lo Spirito su chi? Sui cristiani che sono oltraggiati a causa della fede, a causa del nome di Cristo. Potremmo dire sui cristiani che sono derisi. Forse questa è una situazione quanto mai attuale al giorno d'oggi in certe situazioni, in certe parti della Chiesa. Non solo la persecuzione fisica, ma la derisione, ah che sciocco, ma tu veramente ci credi ancora a quelle cose lì? Ecco, noi quando ci troviamo magari in una situazione di essere derisi a causa della fede, dobbiamo avere la ferma certezza di fede, che lo Spirito è particolarmente presente, riposa su di noi. E questo si allaccia anche con l'esperienza che la Chiesa primitiva ha fatto. Pensate a Santo Stefano. Gli Atti degli Apostoli raccontano che Stefano era il primo martire, era pieno di Spirito Santo e che proprio mentre veniva oltraggiato e poi lapidato, lui ha potuto dare testimonianza alla maniera di Gesù, e come è morto Gesù, così è morto Stefano, perdonando. Ecco perché abbiamo bisogno di una particolare presenza dello Spirito, per continuare ad amare, anche quando siamo derisi e oltraggiati. Non è opera semplicemente della nostra forza poter continuare ad amare quando veniamo oltraggiati, quando veniamo insultati, quando appunto siamo di fronte a chi ci disprezza, a chi ci offende, a chi ci umilia. Il cristiano che continua ad amare, a vincere il male con il bene, lo può fare perché è sostenuto dallo Spirito Santo, perché Gesù ci ha assicurato questa particolare presenza dello Spirito. E come gli ebrei nel deserto erano accompagnati dalla nube, che era simbolo della gloria divina, così dice Gesù, lo Spirito sarà particolarmente presente, lo Spirito di Dio si posa e riposa su coloro che soffrono. sappiamo che lo Spirito è sceso e si è riposato su Maria e così sulla Chiesa, perché Maria è madre della Chiesa ed è immagine della Chiesa e la Chiesa siamo ciascuno di noi, quindi lo Spirito della gloria di Dio riposa in modo particolare sui cristiani che soffrendo a causa della fede contribuiscono a generare il Vangelo, a generare il Verbo di Dio nel mondo, a continuare a generare Gesù in questa terra, in questo mondo, perché sappiamo che il travaglio, il parto è sempre sofferenza e così il generare Cristo comporta travaglio, parto, sofferenza e lo Spirito è allora garante, riposa su questa Chiesa che è nel travaglio del parto, su questa Chiesa che continua ad amare anche quando è oltraggiata, anche quando può essere derisa e insultata a causa del nome di Cristo. Mi fermo qui e lascio a voi ora intervenire con le vostre domande, che spero siano proprio sul tema lo Spirito di Pentecoste, lo Spirito che ci abilita allora a parlare il linguaggio di Dio, il linguaggio dell'amore, lo Spirito che ci fa vincere la paura, che ci fa aprire le porte ed uscire in piazza. In piazza vuol dire a dialogare con gli altri, vuol dire a testimoniare con la vita la gioia di appartenere a Gesù, la gioia della fraternità cristiana, dell'amore più forte dell'odio e della morte. Grazie.
Pronto?
Pronto.
Mi chiamo Nicola e telefono da Ercolano.
Nicola, buonasera e buona Pentecoste.
Buonasera, sorella. Per me sembra una gioia sentite esporre e parlare della parola di Dio.
Grazie Nicola, dimmi.
Vorrei farti una domanda.
Sì.
Scusa se te do del tuo.
Bene, siamo tutti fratelli e diamo tu al Padre, quindi ce lo possiamo dare anche tra di noi.
Vorrei farti una domanda con la speranza che lo Spirito Santo illumina, perché è qualche cosa che non capisco, ci sono tante cose, ma una in particolare vorrei che me la spiegasse. Nella notte di Pasqua, quando si accende il lume pasquale, ci sta il segno della croce con l'alfa e l'omega, vuol dire che Gesù è il principio e la fine. Ora, questa formula, Gesù è principio e fine, c'ha un lato negativo che io non capisco. Cosa significa Gesù e la fine? E principio, capisco cosa significa il principio, che insomma la parola positiva è bella di tutte cose. E la fine, Gesù è
certo,
fine.
Nicola, ho capito la tua difficoltà.
Domanda.
Allora, dica. Spero di aver compreso la tua difficoltà, perché dici la fine non è mai bella, sia la fine di tutto, ma non è inteso in questo senso. Alfa e Omega sta a indicare l'inizio e la fine dell'alfabeto e come tale vuol dire che abbraccia tutto quello che c'è dentro. Ora, questo è un modo simbolico per dire che Gesù non è la fine come intendiamo noi, ma il compimento che porta la fine. Se io ti dico il fine, ti suona meglio? Il fine di tutte le cose cos'è? La vita. Il fine nostro è la felicità, il fine è la vita eterna. Allora Gesù è l'inizio perché in lui tutto è stato creato e è la fine compimento, cioè la pienezza a cui tutto tende, come indicare gli estremi che abbracciano tutto quello che c'è dentro. La mia mano, una è l'inizio e l'altra la fine, ma nel senso che con le mie due mani ti abbraccio e abbraccio le persone che sono qui. E allora Gesù è il grande abbraccio di Dio. che porta a compimento la creazione, e in questo senso è quella fine che ci apre alla vita eterna, al compimento, all'eternità di Dio. Grazie Nicola, spero che ora puoi vedere la fine in un senso positivo come compimento, pienezza. Un'altra domanda.
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, io mi chiamo
pronto.
Maria.
Maria, buonasera e buona
Pentecoste. Sono di Varese. Sono
bene.
Di Varese.
Sì, Maria. Sì. Maria di Varese.
Sì, non lo conoscevo tanto lo Spirito Santo, però
ecco.
In questi anni qua, leggendo gli scritti di Padre Dao, di Madre Carolina del Tempio dello Spirito Santo di Loreto, che adesso costruiscono il Tempio a Palestrina,
sì.
dei giornalini che mi arriva, bellissimi, di Madre Carolina, non so se lei lo sa.
Ho sentito,
sì. Sì, sì, dei suoi scritti della potenza divina d'amore. È cominciato a che Gesù voleva proprio che amassimo lo Spirito Santo, che li invocassimo, è proprio un desiderio di Gesù. Allora ho cominciato a farmelo più amico, insomma,
certo.
A farmelo proprio amico. Allora, e poi dicendo le tre Ave Maria adesso, in questi ultimi tempi, che ho tanto bisogno di preghiere, di pregare, perché mi sta succedendo cose orribili verso i miei figli, che mia figlia e la mia nipote che mi vogliono uccidere addirittura, cose bruttissime, leggendo le tre Ave Marie, si deve dire che il padre gli dà il potere alla Madonna, no? Per il potere che il padre gli dà, il figlio le dà, come si dice, la sapienza, e lo Spirito Santo le dà l'amore.
E allora tu, Maria, che cosa vorresti dire? Di approfondire
questa conoscenza
dello Spirito Santo?
È l'amore, insomma, lo Spirito Santo è l'amore che ci unisce, che unisce tutto. Oh no?
Certo Maria, grazie. Allora vorrei raccogliere dal tuo intervento, Maria, ti auguro proprio anzitutto pace in famiglia, e raccogliere questo tuo invito ad approfondire la conoscenza dello Spirito Santo, che non capiti a noi come quando Paolo chiede: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? Dice: non sapevamo neanche che esistesse uno Spirito Santo, avevano ricevuto solo il battesimo di Giovanni, ma mi viene da dire, spesso ci sono anche dei cristiani che, pur essendo stati battezzati nello Spirito Santo, lo conoscono poco, lo Spirito Santo, eppure è lo Spirito Santo che ci rende pienamente figli di Dio. Noi siamo battezzati non solo in acqua, ma in acqua e in Spirito Santo. L'acqua stessa è un simbolo dello Spirito. L'acqua può sembrare un contrasto, no? Dice, ma se il segno dello Spirito è il fuoco, che c'entra l'acqua? No, quello che a noi sembra escludersi in realtà viene incluso. Il fuoco è simbolo dello Spirito, ma anche l'acqua è simbolo dello Spirito, e lo Spirito di Dio si librava sulle acque, covava le acque della creazione. Allora questa rigenerazione è possibile per lo Spirito, Gesù l'aveva detto a Nicodemo, occorre rinascere dall'acqua e dallo Spirito, dall'alto. Dunque questo legame con lo Spirito Santo è importante da approfondire. La Chiesa dello Spirito è la Chiesa capace di annunciare il Vangelo, capace di vivere l'amore e quindi di testimoniare quella dimensione che Gesù stesso ci aveva molto annunciato. Ma cosa dice Gesù? Riceverete lo Spirito Santo che vi ricorderà le cose che vi ho detto. Ricordare cosa significa? È la memoria del cuore, e quindi è il maestro interiore, è, come dicevo, la legge scritta nel cuore, per cui è lo stesso amore di Dio che è stato versato nei nostri cuori, espressione bellissima di Paolo ai Romani, che vi ho letto in apertura della conversazione, perché questa è la parola che la liturgia ci mette sulla bocca nella festa di, di Pentecoste. Un'altra domanda.
Pronto?
Sì.
Pronto, sorella Elena.
Pronto.
Pronto, sorella Elena?
Sì, pronto, sì, buonasera.
Buonasera, sono Bianca, dalla provincia di Latina.
Buonasera, Bianca.
Grazie allo Spirito Santo per il carisma di insegnamento che ti ha dato, a Radio Maria che trasmette e a te che lo eserciti.
Avrei
qualche chiarimento sullo Spirito Santo. Dunque, quando Gesù dice alla Samaritana, Dio è spirito e sì, i veri adoratori lo devono adorare in spirito e verità. Ma Dio è spirito, è tutto spirito, Padre, Figlio, lo Spirito Santo, la Trinità è tutto spirito. Ma allora, quando si parla della persona dello Spirito Santo, si intende una funzione particolare in seno alla Trinità di questa essenza divina? Certo, siamo nel mistero, non è che si possa spiegare tutto, ma insomma, non so se è chiaro questa difficoltà.
Sì.
E poi l'altra cosa, quando si dice lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo è lo Spirito di entrambi, del Padre e del Figlio. Gesù dice, emise lo Spirito, Gesù dice, Padre, ti affido il mio Spirito. Ma a che cosa si riferisce? Allo Spirito umano che era in Gesù? Gesù aveva, come vero uomo, anima, corpo.
Ho capito, Bianca, è assai complessa e articolata la tua domanda allora,
È vero, sì.
Allora,
per quanto è possibile, anche perché devo faccio un po' la catechista degli adulti. Allora, grazie. Aspetto.
Grazie a te, Bianca. Allora, se consenti, anzitutto una precisazione. Tu hai usato questa parola, funzione dello Spirito. Precisiamo subito, lo Spirito è una persona della Santa Trinità e la persona la definiamo come relazione sussistente. Cosa vuol dire? Le tre persone divine, le tre persone della Santa Trinità. Se dice Dio è amore, certo, potremmo in questa dinamica di relazione delle tre persone, il Padre è l'amante, il Figlio è l'amato e lo Spirito è l'amore che unisce l'amante all'amato, è l'amore che corre tra amante, Padre e amato, il Figlio. E a me piace invocarlo così, vieni Spirito Santo, comunione vivente del Padre e del Figlio, è la comunione vivente, è il soffio d'amore che circola tra il Padre e il Figlio, la relazione d'amore, è il darsi del Padre al Figlio e il darsi del Figlio al Padre. Ora tu dici Spirito del Cristo, certo, lo Spirito che ha concepito il Cristo nel grembo di Maria e che è la vitalità del Cristo, è anche lo Spirito del Padre, appunto perché ho detto è la relazione vivente del Padre e del Figlio, è il soffio del Padre, ma diventa anche il soffio del Figlio. Ora, quando tu ti rifai a quel soffio che è il rendere l'ultimo respiro, a un primo livello potremmo dire diede lo spirito, o Padre nelle tue mani rimetto il mio spirito, cosa significa? A un primo livello, al livello diciamo del fondamento, è il soffio, è il respiro che abita anche noi come incominciamo noi a vivere? Noi incominciamo a vivere con il respiro, no? E quando daremo il respiro, quando farei che butti fuori il fiato, il respiro e non inspiri più, questa è la morte. Quindi l'ultimo respiro che coincide con il consegnare lo spirito, nel senso che questo spirito che viene da Dio, a Dio ritorna. È un modo per indicare proprio anche l'esodo di Gesù. Gesù che dice sono venuto dal Padre e ora torno al Padre, nel senso che lo Spirito viene dal Padre e al Padre torna. Allora un primo livello è il respiro, il soffio vitale, la vita, ma certamente c'è anche questo Spirito che chiamiamo lo Spirito Santo e che è esplicitato soprattutto dal quarto evangelista. Quando Giovanni al capitolo 19 del suo Vangelo ci racconta nella grande scena del Golgota la morte di Gesù, non è semplicemente emisit spiritum, in latino diede lo spirito, cioè spirò, morì. C'è anche un secondo piano, potremmo dire, che è che nel suo morire, nel suo spirare, Gesù spira da lo Spirito Santo. Per cui la Chiesa nasce dall'acqua che esce dal costato di Gesù, simbolo dello Spirito, dal sangue e da questo respiro. Perciò i due livelli sono strettamente legati. Anche noi cominciamo a vivere con il respiro e c'è questo respiro che è il respiro di Dio che riceviamo con il battesimo e la cresima. Grazie.
Pronto,
un'altra
sorella?
Domanda? Sì?
Pronto?
Pronto?
Sorella, buonasera.
Buonasera.
Io sono Costanza, chiamo dalla provincia di Agrigento.
Costanza da Agrigento. Come
Costanza?
Sì, da Agrigento.
Volevo porle questa domanda, cioè lei pensa che se oggi il mondo va così male è perché magari invitiamo molto poco lo Spirito Santo nelle nostre azioni quotidiane, cioè facciamo forse vivere più noi stessi anziché lasciarci proprio trasportare dallo Spirito Santo e dai suoi sette doni, il dono della saggezza, della sapienza, della prudenza, della scienza, del consiglio e soprattutto del santo timore di Dio. La ringrazio, buonasera.
Buonasera, grazie per questa domanda. Certamente il mondo andrebbe meglio, mettiamola sul positivo, tutti andremmo meglio se ci lasciassimo guidare dallo Spirito di Dio, perché lo Spirito vuole il nostro bene. Se noi ci mettessimo in testa che Dio vuole il mio bene più di quanto lo possa volere io, e se noi ci lasciassimo così guidare da questo spirito che è stato versato nei nostri cuori. E vi invito a leggere, perché non ho il tempo, ma è stupenda, concedetevi questo regalo, di leggervi il capitolo 8 della lettera ai Romani in questa festa di Pentecoste, dove Paolo, leggendo questa pagina sublime, no? Ci dice che noi non siamo più sotto il dominio della legge, della carne, ma siamo guidati dallo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E allora che cosa occorre fare? Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio e non abbiamo ricevuto uno spirito di paura, uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma dice Paolo, avete ricevuto uno spirito da figli, figli adottivi, ecco il battesimo, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre, e lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Ma c'è secondo voi una cosa più grande? C'è una cosa più grande? Una dignità più grande? Di questa, se fossimo consapevoli della ricchezza, essere figli di Dio, è più che regina e re di questo mondo, no? È più di essere chissà quale capitale, figlia di Dio. E aggiunge Paolo, se figli siamo anche eredi, eredi di Dio, eredi di Dio, cosa vuoi di più? Allora andremo tutti meglio se ci lasciassimo guidare da questo spirito di Dio che ci porta a vincere l'egoismo e a stabilire relazioni di fraternità, a superare la paura, la paura che va molto insieme alle volte all'egoismo e alla chiusura in noi stessi, mentre lo Spirito Santo ci fa uscire dall'egoismo e dalla nostra paura ed aprire a relazioni di benevolenza e di positività verso gli altri. Credo che ci abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda.
Pronto?
Sì?
Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Senta,
io chiamo da Torino, sono
sì?
un cattolico credente, non
Bene.
Molto osservante, però io ho... al mio catechista quando studiavo gli disse che Dio si può pregare in qualsiasi momento... e anche durante il lavoro.
Certamente.
Certo, quindi ritengo di una goccia dello Spirito Santo, forse l'ho ricevuto anch'io, il prossimo l'ho sempre onorato, se possibilmente aiutato. Io sono venuto a conoscenza di un fatto, che questo signore sicuramente lo Spirito Santo non l'ha ricevuto, perché costringe la moglie a dire il rosario continuamente, non la lascia vedere la televisione, la costringe ad andare a messa tutte le mattine. Ma questo uomo è un uomo di Dio, ha ricevuto qualcosa da Dio? No, perché costringe un'altra persona a fare delle cose che lei la farebbe, ma in modo molto normale, non costretta. Secondo lei, quest'uomo...
Allora, non siamo, certo, io non ho la patente per giudicare, nessuno ce l'ha, no? Il Signore ci dice, ma da quello che lei mi sta dicendo, una cosa mi pare appaia, che non siamo nella linea del Nuovo Testamento, perché lo Spirito di Dio è libertà, lo Spirito e la costrizione non vanno insieme, lo Spirito del Signore Gesù è lo Spirito della libertà che ci fa uscire dalla paura e ci fa chiamare Dio Abba. Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, semmai siamo noi che abbiamo bisogno di Dio, ma senza angoscia, senza angoscia, perché lo Spirito dentro di noi grida, dice Paolo, grida nel senso di un gemito, di una preghiera ineffabile, ma quale parola esce dal cuore abitato dallo Spirito? Abba, sapete che cosa vuol dire Abba? Caro papà, dolce papà, babbo, chi dice papà, babbo alla maniera di Gesù, no, non è abitato da paura. Non confondete per favore il timore di Dio con la paura. Il timore di Dio non c'entra con la paura. Il timore di Dio è l'inizio della sapienza, è rendersi conto di che siamo creature amate dal Signore. Ora, chi è abitato dallo Spirito del Signore vive nella libertà e questo significa nel canto, nella lode, può dire il rosario, ma può anche dire semplicemente Signore mio e mio Dio. Grazie Signore, le parole sono meno importanti, è il sentimento di chi è abitato dallo Spirito, è la gratitudine anzitutto, per essere figli, se appunto ho ricevuto la vita di Dio, io benedico, lodo, ringrazio, non sono sotto la paura, come se dovessi strappare a Dio chissà cosa. E allora finiamo con questo. La ringrazio molto per questa domanda e invito veramente a lasciarci abitare da questo Spirito che ci dà la gioia dei figli di Dio e ci dà la libertà, non più lo spirito della legge che ci opprime. Dice Paolo, avete ricevuto uno spirito da figli per non ricadere nella paura. E allora concludiamo dicendo, vieni Spirito Santo, comunione vivente del Padre e del Figlio, vieni tu che hai parlato nei profeti e hai fecondato nella Vergine la parola, vieni in me, in ogni uomo, in ogni fratello e sorella che mi stanno ascoltando, Spirito di Gesù Cristo, vieni e fa salire dall'intimo del nostro cuore la tua preghiera, la preghiera di Gesù, Abba, Padre. Buonanotte e buona festa di Pentecoste con Maria, Madre della Chiesa.
Seminatore, Dio uscì a seminare la sua parola.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.